Bentrovati alla ripresa di questa scuola minima di grammatica della fede. Come le scuole più classiche, è previsto un abecedario, che è questo. È il catechismo degli adulti che i vescovi italiani anni fa hanno pubblicato. È fatto molto bene. Il catechismo presenta in forma sintetica e ordinata tutti i contenuti della fede. Peraltro vi sono degli indici alla fine di questo libro che permettono di ritrovare gli argomenti che interessano. Un suggerimento è quello, quando si hanno delle domande riguardanti la fede, la religione, di dare un'occhiata a questo libro, perché molte delle cose che non sappiamo sono già qui riportate. È vero che siamo in tempi di cultura prêt-à-porter, domanda, risposta immediata, forse una minima fatica nell'acquisire alcune informazioni a partire da testi che sono validi, non sono fonti un po' dubbiose, come talvolta i giornali o altre forme, ecco, possono essere utili. Riprendiamo questo cammino non solo come iniziativa, ma anche come contenuti. Dedicheremo quest'anno, in Avvento e in Quaresima, l'attenzione alla seconda parte di questo catechismo, che è strutturato in tre parti. La prima parte concentra l'attenzione su Cristo, la seconda sulla Chiesa, la terza sui cristiani. O, in altro modo si potrebbe dire, la prima parte è riferita a Cristo Figlio di Dio, la seconda allo Spirito e la terza a Dio Padre, al quale i cristiani dedicano la loro vita o sono chiamati a dedicarla. Dunque, quest'anno il tema è spiccatamente legato allo Spirito Santo che agisce nella Chiesa. Dopo aver visto come Dio si è manifestato in Gesù Cristo, quest'anno vediamo come questa manifestazione scorre nella storia attraverso l'opera dello Spirito che suscita la Chiesa. La Chiesa è la convocata. La parola ecclesia nella lingua greca significa precisamente chiamata fuori. Chiamata fuori perché corrisponda al Signore Gesù che la attira a sé perché possa giungere al Padre. Il capitolo che quest'oggi consideriamo, il primo della seconda parte, il numero 11, è dedicato allo Spirito del Signore e la comunità dei credenti. Spirito e Chiesa, appunto. Spirito e Chiesa sono un binomio inscindibile. Potremmo usare come paragone quello dell'anima e del corpo. Un corpo disanimato, senza anima, è un cadavere. E così è la Chiesa come realtà, senza che sia animata dallo Spirito non può essere effettivamente vitale. Ci sono molte analisi sulla Chiesa che si possono anche fare di carattere sociologico, di carattere culturale, di carattere politico per come si organizza, dicono qualcosa. Ma è come se noi pretendessimo di sapere l'identità di una persona descrivendo esattamente la sua fisiologia o la sua biologia. È troppo poco. Ecco perché spesso le analisi sono spuntate, perché non considerano un elemento che è essenziale, quello dello Spirito. E la Chiesa, in effetti, nasce dallo Spirito, dall'alto, la Pentecoste raccontata negli Atti degli Apostoli in particolare, anche precedentemente nel Vangelo di Giovanni, dicono di questa nascita della Chiesa dall'alto, dallo Spirito. Per questo motivo la prima comunità che non a caso è ritratta negli Atti degli Apostoli è un po' la figura esemplare della Chiesa, alla quale riferirsi per ritrovare quelle caratteristiche sorgive originarie che le danno identità. La Chiesa ha un legame speciale con il popolo ebraico. Le radici della Chiesa sono lì dentro. Non dimentichiamo che lo stesso Signore Gesù e gli Apostoli appartengono al popolo ebraico. Ecco perché anche recentemente, dopo aver superato tante incrostazioni storiche e contrapposizioni, Giovanni Paolo II li ha definiti i fratelli maggiori. Non vi è contrapposizione tra Chiesa cristiana ed ebraismo, ma semmai derivazione. Detto ciò, dobbiamo anche chiederci, ma la Chiesa si manifesta come? Dove noi possiamo riconoscere ciò che è possibile visibilmente riconoscere della Chiesa? La Chiesa propriamente è la Chiesa cosiddetta particolare, altrimenti nominata la diocesi. Perché ci sia Chiesa ci vuole un vescovo che si prende cura di un territorio. Il vescovo è il trade union, è il legame con gli apostoli che per primi hanno ricevuto il mandato di costituire la Chiesa. Detto ciò, se è vero che la Chiesa è e si manifesta nella Chiesa particolare, dove c'è un vescovo, è anche vero che noi possiamo parlare della Chiesa in quanto universale, in quanto comunione delle chiese particolari, di cui il Papa, ma vedremo la prossima volta, è un po' il segno. La Chiesa di Roma è il centro della comunione di tutte le chiese particolari. Ora, la Chiesa di Cristo conosce anche delle divisioni, non solo è articolata fisiologicamente, ma conosce anche delle divisioni che talvolta rischiano di essere patologiche. Sul testo troverete una buona analisi delle varie forme di divisione e dell'ecumenismo, che è il tentativo di riconciliarle. Possiamo qui almeno ricordare quali sono le tre grandi, chiamiamole così, famiglie cristiane: la Chiesa cattolica, le confessioni protestanti, che appartengono alla medesima, diciamo, galassia, e poi le chiese ortodosse. Cattolici, protestanti, ortodossi sono a costituire l'unica Chiesa di Cristo. E anche oggi il movimento ecumenico, dopo aver superato tante contrapposizioni storiche, sembra, pur non senza difficoltà, però meglio essere consapevole che non si tratta semplicemente di ricondurre gli uni agli altri, ma di far tesoro delle ricchezze che ciascuno ha conservato in riferimento a Cristo stesso. Dalla Chiesa di Cristo vanno distinte altre forme religiose, cosiddetti nuovi movimenti religiosi, o in termini talvolta un po' negativi, come sette. E troverete un'ottima descrizione qui sul testo, ad esempio anche dei testimoni di Geova, che spesso talvolta incontriamo, di cui non conosciamo quasi niente. Ecco lì, vi è una bella descrizione. Questi nuovi movimenti religiosi si collocano in un arco che va dall'esclusivismo polemico, cioè noi abbiamo una verità e tutti gli altri non hanno nulla che non sia falso, all'altra posizione che invece è quello di un sincretismo, tale per cui ci sono movimenti in cui ci sta dentro un po' di tutto. New Age è una forma, non so se ne avete sentito parlare, piuttosto contemporanea, appunto, che mette insieme tanti elementi in una forma però che rischia di essere confusiva. Veniamo a concludere questo piccolo momento e considerando quali sono le caratteristiche della Chiesa di Cristo, quelle che noi non a caso nominiamo sempre quando proclamiamo la nostra fede. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Volevo farvi notare, questo non lo si comprende, no, anche in italiano, ma il latino è più preciso, noi non diciamo credo nella Chiesa, ma diciamo credo la Chiesa, a differenza delle precedenti formule di fede in cui diciamo credo in Dio, nel Signore nostro Gesù Cristo, nello Spirito Santo. È una piccola differenza che vorrebbe segnalare questo, che il termine della nostra fede, cioè il punto su cui noi appoggiamo la nostra vita, non è la Chiesa, è Cristo, nel quale si rivela Dio. La Chiesa è funzionale a questo e quindi per certi versi è importante, perché è attraverso la Chiesa che noi possiamo appoggiarci a Cristo, ma è anche relativa e qualche volta scandalosa, perché rende difficile questo appoggiarci a Lui. Allora la Chiesa è una, perché diciamo così? Una perché uno è il suo fondamento, è una in Cristo. Lui solo è il centro al quale si converge. È santa, perché la diciamo così? Perché è animata dallo Spirito Santo. Questo non significa che la Chiesa, in quanto convocata composizione di uomini e di donne, non resista anche all'opera dello Spirito Santo. In questo senso è presente il peccato nella Chiesa. E quindi la santità della Chiesa non è legata al fatto che è composta da santi, è legata al fatto che lo Spirito Santo non viene meno e garantirà sempre questa santità, che si visibilizza più o meno nella misura in cui i cristiani si concedono allo Spirito senza resistergli. Siamo in questa situazione in cui è già germinato il regno di Dio, la corrispondenza all'amore suo, ma non è pienamente maturato. Una santa cattolica, cattolica sta per universale. La Chiesa è universale, cioè è convergenza in uno delle diversità. Non è uniforme la Chiesa, è una ma non uniforme, non omologata in tutte le sue espressioni, anzi è differente, esattamente come un corpo è differente nelle sue membra. Infine la Chiesa è apostolica, questo è abbastanza immediato, perché? Perché è fondata sugli apostoli, i quali hanno ricevuto il mandato da Cristo. Mandato che consiste in un insegnamento che deve essere trasmesso, quello che i teologi chiamano il depositum fidei, il deposito della fede, che deve essere fedelmente trasmesso. Hanno ricevuto i sacramenti come atti del Signore Gesù che devono essere celebrati dalla Chiesa. E infine hanno ricevuto appunto il mandato di trasmettere il loro stesso ministero attraverso la successione dei vescovi. Vi rimando alla ricchezza del testo, augurandovi anche buon pranzo. Buona domenica.